extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì pomeriggio / giovedì mattina per chi ci ascolterà in replica. Un saluto da Vito Biolchini, un saluto anche da Davide Cabras dall'altra parte del vetro. Oggi iniziamo con un collegamento telefonico con Tore Cubedu, presidente dell'associazione Babel. Ciao Tore.
Ciao, ciao a tutti.
Abbiamo parlato spesso di lingua nel nostro appuntamento settimanale. Il Babel Film Festival è il primo festival internazionale dedicato alla cinematografia in lingua minoritaria, è in corso di svolgimento a Cagliari, sabato ci sarà appunto la premiazione. Come sta andando? Siete soddisfatti insomma di questi primi giorni di festival?
Allora, sì, guarda Vito, io sono... diciamo, si può dire sopraffatto. Intanto davanti in questo momento, non l'avevo ancora visto, sono nell'ufficio di Antonello, è arrivato Film TV che ci ha dedicato una pagina intera, in altri anni, altri tempi, forse non ci avremmo mai creduto. Ieri al concerto al Ghetto c'era molta gente, il concerto era bellissimo, insomma un bellissimo clima. Alle proiezioni la mattina ci sono anche 30 persone alle 9:30, cosa che in altri anni non capitava. Cioè, io sono stato anche al Torino Film Festival, in altri festival a certe proiezioni ci sono 4-5 persone. Vedere così tanta gente ti apre il cuore, molti ragazzi giovani, insomma. Sì, siamo contenti.
Senti, raccontiamo e spieghiamo ai nostri ascoltatori appunto qual è la formula del vostro festival.
Allora, il festival è un concorso destinato ai film parlati almeno per il 60% in una lingua minoritaria. Per lingua minoritaria si intende una lingua che viene parlata in una precisa area geografica, secondo la Carta Europea delle Lingue Minoritarie, e storicamente. Chiaramente ci sono anche le lingue Rom e Sinti in queste, che non hanno un luogo fisico preciso, ma sono sparse in tutta Europa e anche nel mondo. Però sono quelle lingue, le lingue delle nazioni senza Stato, le lingue non tutelate, le lingue non riconosciute, le lingue morte, le lingue abbandonate. Ecco, queste sono le lingue e queste sono le caratteristiche che noi vogliamo nel film. Poi chiaramente nel momento questa è la chiave d'accesso, dopodiché il festival è di fatto cinematografico e si valuta la qualità dell'opera. E le opere, devo dire, sarà anche che noi abbiamo puntato su premi molto alti per cercare di invogliare la gente anche a produrre film di questo tipo. La qualità è altissima, devo dire Vito, siamo molto sorpresi, non sorpresi che esistano film di qualità parlati in lingua minoritaria, ma sorpresi dell'attenzione incredibile che ci viene data soprattutto dai media internazionali. Cioè, abbiamo in concorso un film che ha la regia del direttore generale della TV pubblica del Paraguay, per dirti. Quindi evidentemente loro trovano in questo festival dei riscontri che aspettavano probabilmente anche da tempo.
Parliamo di quante opere appunto vi sono arrivate, da dove arrivano, quante sono le lingue minoritarie che si ascolteranno, si sentiranno in questi giorni?
Allora, i film arrivati sono 64, le lingue minoritarie sono una trentina. Diversi gli stati del mondo, cioè abbiamo film che arrivano da Taiwan, come dalle Filippine, come dal Sud America. Devo dire, volta la rappresentanza europea, però anche con lingue particolari. Intanto molti film dalla Svizzera, sai che in Svizzera io poi sono nato lì, si parla non il tedesco ma Schweizerdeutsch, che è un dialetto che qui si parla, pare ad essere di Sardegna, in ogni paese in una maniera diversa, e sono arrivati moltissimi film dalla Svizzera, ma per dirti il gaelico piuttosto che invece il catalano, il basco, i baschi sono sempre avanti, loro mandano un sacco di roba di qualità incredibile, perché loro hanno degli istituti che promuovono in maniera proprio forte il cinema parlato in basco.
E perché si usano le lingue minoritarie secondo te per girare un film, un documentario, e soprattutto che tipo di documentari e che tipo di film vi sono arrivati? C'è una tematica comune, oppure ormai si usa la lingua minoritaria per qualunque cosa, fiction, documentari di vario genere?
Guarda, ti devo dire, intanto credo che ci sia stata un'inversione di tendenza, cioè che si stia un po' abbandonando questa cosa del doppiaggio a ogni costo, dell'appiattimento linguistico. Sta tornando molto la possibilità di utilizzare delle varietà o delle inflessioni dialettali, nel senso che il cinema non è come anche la TV, perché se vai a cercare l'addizione in TV ormai non è più come un tempo dove dovevi avere l'addizione perfetta. Ora l'addizione, soprattutto alla Rai, sta diventando il romanesco.
Sì, infatti. Giornale, no? Mentre alla radio la lingua ufficiale è il milanese.
Esatto, dai, vieni. Esatto. E poi credo che appunto i registi stiano utilizzando la lingua per avvicinarsi sempre di più al reale che vogliono raccontare. In anni passati probabilmente il dominio dell'immagine era molto maggiore. Si pensava che si dovesse in qualche modo rappresentare la realtà sempre solo attraverso l'immagine. Ora si sta pensando che la realtà vada rappresentata anche attraverso il suono, quindi le lingue, questo è importante.
Parliamo
le tematiche, ti dico questa cosa perché secondo me è importantissima, soprattutto i baschi, i catalani e le popolazioni in cui la minoranza linguistica si sente non più come un'oppressione ma come una volontà di riscatto, ci dimostrano che la lingua viene utilizzata in film che parlano di qualsiasi cosa come una lingua normale, direbbe qualcuno.
Sì. Cioè,
una lingua che viene utilizzata normalmente dalle persone in qualsiasi sistema. Se vedi i nostri film, parlano di tutto. Noi sardi siamo sempre un po' legati a tematiche agropastorali, non so perché. Mentre altri popoli hanno abbandonato da tempo ormai il legame tra lingua e passato ancestrale.
Parliamo allora della Sardegna. Sotto questo aspetto, l'ultimo film di Giovanni Columbo sul Re ovviamente è stato ed è un esempio straordinario di come il sardo possa essere utilizzato in un contesto cinematografico senza nulla togliere, anzi aggiungendo valore alla pellicola. Quanti film, quanti documentari vi sono arrivati e di cosa parlano, e quanti autori emergenti si stanno proponendo?
Allora, sì, quest'anno dovrebbero essere 6 o 7 i sardi, e vabbè, c'è Simone Conto che chiaramente tutti conoscete, tra poco ci sarà Daniele Azzini, Morti di Alos, film che comunque hanno già vinto premi, hanno avuto riconoscimenti e quant'altro. Però è vero, ci sono diversi film di esordienti, anche giovani, che parlano. Ce n'è uno che viene a Sant'Antioco che parla per esempio della chiusura del teatro a Sant'Antioco, questa è una tematica abbastanza importante. C'erano altri, i dadi cantastorie, che è molto bello perché ci sono questi ragazzi che lanciano questi dadi e tramite i dadi sono costretti a cambiare la narrazione della loro vita, quindi è una cosa anche abbastanza moderna e narrativamente interessante. Ma c'è il film della Bertocchi che è molto bello, è una fiaba ambientata intorno a nuraghe, è legata un po' al passato ma soprattutto attraverso gli occhi dei bambini, insomma. No, devo dirti, guarda, anche la qualità dei sardi è ottima, noi siamo molto contenti. Poi sai, averli qua in sala, avere la possibilità di parlare con loro, far parlare anche loro con il nostro pubblico, noi sai che abbiamo le giurie dei ragazzi, sia degli universitari sia dei ragazzi delle superiori, è molto bello.
E poi ci sono, diciamo, gli ospiti stranieri, le serate speciali al Babel Film Festival in questi giorni a Cagliari. Su chi avete puntato, diciamo, l'occhio di bue, su quali cinematografie non sarde?
Allora, quest'anno abbiamo fatto un gemellaggio con i corsi, per noi questa è una cosa molto importante, era già da anni che cercavamo di farlo, di metterci d'accordo con loro per far qualcosa insieme. Quest'anno ci siamo riusciti ed è stata una cosa fantastica perché loro hanno come noi un'esigenza incredibile di utilizzare mezzi di comunicazione come il cinema, la radio, la TV per sopravvivere in qualche modo. E quindi venerdì ci sarà una serata intera dedicata ai corsi. Poi abbiamo tra gli eventi speciali, guarda, ci tengo particolarmente a ricordare quello di domani. Domani andiamo all'ex vetreria e facciamo una cosa in collaborazione col Cadadie e con il Marina Café Noir, insieme a Giacomo Cassi, Ivo Murgia, Giancarlo Biffi e Nunzio Caponio. Proviamo a raccontare la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri, anche questa in Sardegna, storia del cinema in Sardegna, questa è una cosa insomma molto bella su cui abbiamo puntato.
Da chi è composta la giuria e quali premi assegnerete nella serata finale di sabato al Cine Award?
Allora, la giuria è composta da Roberta Torre, è una regista molto brava, di origine torinese, ma abita molto Sicilia, infatti lei ha usato la lingua siciliana in moltissimi dei suoi film. Steve Dalla Casa, che insomma conoscono un po' tutti, almeno come voce di Hollywood Party di
almeno
Radio 3.
Quello
ma è stato anche per tanto tempo responsabile della Film Commission del Piemonte, insomma è uno che ha fatto un sacco di cose, è un critico cinematografico molto bravo. Onno Falkena, che è il fondatore degli Yes Festival, che è il festival di musica e minoranze linguistiche più importante d'Europa, che noi sardi abbiamo sbaragliato diverse volte. La finta del 2009 Dr. Dre, è arrivata seconda Claudia Cravuzza, no, e poi è legato al SUNS, che è invece la versione italiana, che i sardi vincono sempre praticamente. Anche quest'anno ha vinto Alessio Mura con il Porfini, esatto,
sì, ricordiamo,
che è
infatti
anche il vostro socio da quelle parti,
esattamente, insomma, il grande sumaisto.
Poi Alvaro Petricci, che è un documentarista, lo possiamo dire, di minoranza slovena, sloveno in Italia, che fa moltissimi documentari con minoranze linguistiche. E alla fine Alessandro Pina, non ultimo chiaramente, che è responsabile della FICC, Federazione Italiana Circoli del Cinema, e anche animatore con Laboratorio 28, insomma molti che stanno qua a Cagliari lo conoscono. Boh, per quanto riguarda i premi, sono molti e sono premi anche importanti. Noi abbiamo un premio al miglior lungometraggio, un premio al miglior corto, un premio al miglior i premi principali. Poi c'è un altro premio, che è il premio Città di Cagliari, che diamo alla minoranza linguistica che miglior viene raccontata all'interno di un'unità urbana. Poi ci sono i premi delle altre giurie, che è stato proprio dalla FICC, dai circoli che hanno aderito all'assegnazione del premio, che sono molti, non solo di Cagliari, ma tutta la Sardegna, sono di diversi paesi. Il premio dei ragazzi dell'università, che ha assegnato, premio Unica, che ha assegnato dagli studenti universitari, sia di lingue sia del dipartimento, insomma, di lettere, dove c'è storia del cinema, dove ci sono Antioco Floris, David Bruni, la professoressa Silvestroni, che assegnerà appunto.
Abbiamo qualche difficoltà col collegamento con l'amico Tore Cubedu, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in fretta. Ci stava parlando del Babel Film Festival, forse. Tore, ecco, sì, okay. Eccoci ancora.
Allora, ecco, ti stavo dicendo, e poi ci sono queste giurie degli studenti universitari, una giuria degli studenti delle scuole superiori che abbiamo chiamato Diretto de Va e Dare, loro giudicano i cortometraggi, e infine il premio della scuola Holden, che è assegnato proprio dalla scuola per mano, diciamo, di Marco Ponti, il regista di Santa Mona, che è assegnato al miglior sardo ed è un workshop a Torino alla scuola Holden, cioè che su Sardo Ghibinchi di Domandoso di studiare pratica.
Bene, e in conclusione, Tore, quale può essere il futuro per un festival come il Babel, che è insomma in crescita in questi anni?
Beh, io mi auguro, allora, intanto io credo, come anche parte, e lo dico con felicità, della candidatura di Tagli.
Abbiamo qualche. Sì, vai e vieni, caro amico.
Aspetta un po', mi senti adesso?
Sì, adesso sì.
Ti dicevo, siccome facciamo parte anche degli eventi che sono inseriti nella candidatura di Cagliari Capitale Europea della Cultura, e io credo che il futuro del Babel dipenda da una serie di dinamiche che sono legate soprattutto a Cagliari. Cioè, se Cagliari vuole diventare Capitale Europea della Cultura, deve puntare anche e soprattutto sul suo bilinguismo, cioè sul fatto che la Sardegna, Cagliari che è nella capitale, ha una lingua diversa dall'italiano, è importante che la tuteli e la faccia diventare la testa d'ariete con cui dimostrare la sua differenza. Quella è una differenza. A essere città capitale europea della cultura uguale a Sosatti, Rosò, non andava bene. Noi si poteva usare questa differenza. Se Babel Film Festival, chi vuoi da Sallimbasa del suo mondo, in Casteddu, questo è un luogo di Attovio, possa Sallimbasa del suo mondo in Casteddu, è sicuramente un elemento di grandissima modernità, di legame con la terra, ma anche di apertura al mondo che questa città deve coltivare in ogni modo.
Grazie a Tore Cubedu dell'associazione Babel. Seguite il Babel Film Festival fino a sabato a Cagliari tra la Cineteca Sarda e il Cineworld per la serata finale di sabato. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie Creepy, ciao.
When did you learn the rules of love's game? The holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. When did you learn? How did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already? When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh let's do what we. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Tell me, when did you learn? When did you learn? Tell me, when did you learn? When did you learn?
Extra Live, seconda parte della nostra puntata di oggi. Parliamo di Senza Atomica, una mostra che è in corso di svolgimento a Cagliari, al padiglione H della Fiera Internazionale della Sardegna. Ne parliamo con Sebastian Porcu e Roberta Ramu, che fanno parte del comitato regionale Senza Atomica. Ben trovati.
Grazie.
Salve.
Fate parte anche del siete anche responsabili regione del comitato buddista italiano Soka Gakkai. Raccontateci questa mostra, come è organizzata, a chi si rivolge? Prego, chi vuole parlare? Sebastian.
Allora, la mostra si rivolge a tutti quanti, è stata allestita alla Fiera Campionaria della Sardegna, Padiglione H, si potrà visitare dal 2 al 22 dicembre. Insomma, il target è sicuramente quello dei giovani. Infatti, allo stato attuale abbiamo già avuto l'adesione di ben 3200 studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Si compone di 42 pannelli espositivi, poi vari video e anche le esperienze degli Bakusha, che sono i sopravvissuti all'esplosione di Hiroshima e Nagasaki. Inoltre la versione italiana, perché questa mostra è stata inaugurata a New York nel 2007 ed è stata in 35 paesi e in ben 230 città nel mondo. Come dicevo, nella versione italiana ha una sezione dedicata ai più piccoli, dove si affronta il tema del disarmo, soprattutto interiore.
Non si parla più di allarme atomico. Io ricordo quando ero giovane, negli anni 80, si aveva un po' questa paura. Mi rivolgo a Roberta Ramu. Adesso invece è un po' di tempo che non se ne parla. Se non altro, fa paura soltanto l'atomica dell'Iran. Le altre atomiche non fanno paura a nessuno.
Sì, infatti diciamo che uno dei problemi, insomma, che riscontrati è proprio il fatto che se teoricamente si dovesse fare un'intervista a 20 persone per caso per strada e si chiedesse tu sei d'accordo con la bomba atomica, ti risponderebbero no. Però se gli chiedessi tu senti l'emergenza del problema nucleare, risponderebbero di no, magari direbbero no, sento più il problema dell'energia o sento più il problema dell'inquinamento,
certo.
Altri problemi, perché questo problema in effetti veniva sentito negli anni 60, poi col tempo questa cosa è andata, la memoria storica è andata scemando. Infatti che diciamo che uno dei motivi per cui questa mostra è rivolta ai giovani è proprio per sensibilizzare le coscienze. Perché il problema dell'atomica è un problema subdolo, nel senso che paradossalmente è più pericoloso adesso rispetto a prima.
Anche perché adesso ce ne sono molte,
sì,
di più in giro.
Ma non solo per quello, nel senso diciamo che gli stati che le detengono non sono così pazzi da usarle, perché sanno benissimo che ormai la potenza della bomba è talmente grande che il potere distruttivo si equivarrebbe a distruggere il pianeta. Però il problema che invece adesso esiste è che queste armi sono facilmente a disposizione di gruppi terroristici che non hanno nessuna consapevolezza del concetto di deterrenza o del concetto di distruzione dell'atomica. Per cui paradossalmente il pericolo è maggiore adesso che non prima. Per cui per questo motivo viene individuato come un problema subdolo e per questo motivo facciamo questa mostra, proprio per sensibilizzare, in modo che si comprenda che è necessario arrivare a firmare questa convenzione per l'abolizione appunto delle armi nucleari nel 2015, perché già renderlo illegale è già un grosso passo per la civiltà, per dichiarare questo.
Sebastian.
Cioè diciamo che poi sappiamo benissimo che i problemi non è che svaniscono semplicemente rendendo illegale una cosa, cioè,
certo,
tante cose
passo,
sono illegali e continuano a esistere, però
è un passo in avanti. Esatto. Sebastian, che cosa si vede nei pannelli appunto che costituiscono questa mostra, che lo ricordo è allestita al padiglione H della Fiera a Cagliari?
Allora, la mostra è divisa in quattro sezioni. Nella prima si affronta il problema degli armamenti nucleari, perché si individuano quelli che sono gli effetti nefasti. La seconda sezione invece è dedicata più che altro ai numeri, inteso che attualmente, come accennava Roberta prima, ci sono sul pianeta Terra ben 17.000 bombe atomiche e queste sono detenute principalmente dagli stati che sono membri del Consiglio Permanente di Sicurezza. Quindi si affronta all'interno della mostra anche il concetto di sicurezza. Ora, in un mondo dove il massimo organo che dovrebbe garantire la sicurezza nel mondo basa la propria sicurezza sul possedimento di armi nucleari, allora c'è da riflettere. Perciò la mostra propone questo cambiamento, da un concetto di sicurezza basato su sicurezza di stati, quindi sulla reciproca paura degli armamenti nucleari rispettivi, a un concetto di sicurezza di persone. E nel mondo si spendono ogni anno 1700 miliardi di dollari circa per gli armamenti in generale. Se solo il 7% di queste risorse fossero impegnati per quelli che sono definiti i 10 obiettivi dell'umanità, ossia tra questi abolire la fame nel mondo, combattere la diffusione di HIV e AIDS e garantire la scolarizzazione a ogni bambino del mondo, bene, solo il 7% di questo denaro basterebbe per raggiungere questo obiettivo. Per dirla in una battuta, siamo in un mondo dove ognuno sono garantite 10 pistole, ma non a tutti sono garantite il pane e l'istruzione e le cure contro le malattie.
Roberta, non avete organizzato solo la mostra, ma sabato mattina nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria è in programma una conferenza dal titolo Disarmo nucleare, aggiornamenti e prospettive. Chi saranno i vostri ospiti?
Allora, il nostro ospite sarà il professor Riccardo Antonini, che è un membro del comitato scientifico della mostra, quindi proprio ha contribuito alla creazione dei pannelli, alla traduzione dei pannelli, proprio al lavoro contenutistico della mostra. È una persona di elevato spessore dal punto di vista scientifico, per cui proprio invitiamo veramente il maggior numero di persone a venire a questa conferenza, perché sarà proprio l'occasione per, soprattutto il suo tema è proprio rivolto al futuro, perché disarmo nucleare, aggiornamenti e prospettive, quindi proprio lui ci darà una panoramica di quello che può essere il futuro o laddove si riesce a realizzare il disarmo nucleare. Poi in secondo luogo ci sarà questa conferenza invece di pomeriggio col sindaco di Villa Puzzo, che insomma quasi tutti conoscono perché è impegnato proprio sulla problematica di Quirra, insomma se ne parla spesso, che abbiamo incontrato anche personalmente, era molto contento, proprio diciamo sottratto tempo ai suoi impegni per partecipare a questo dibattito. Cercheremo di entrare invece un po' più dentro alle problematiche sarde legate al disarmo, che sappiamo bene che quando viene toccato il problema delle basi e del nucleare siamo proprio nel posto giusto.
On my Timberlands, stepping like a criminal, success is so imminent. Pink champagne, black Rolls Royce, eggplant double breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left haters in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still lacking shy like this is summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck.
Extra Live, parliamo di Senza Atomica, la mostra allestita alla Fiera di Cagliari e organizzata dal comitato Senza Atomica, e sono qui con oggi in studio Roberta Ramu e Sebastian Porcu. Parlavamo prima delle scuole, le scuole che fossero interessate a visitare la mostra cosa devono fare?
Allora, le scuole possono telefonare a una segreteria, da un centralino, il numero è 070 52 17 09 dalle 10 alle 13 dal lunedì al sabato, e possono prenotare la visita. Avranno insomma a disposizione delle segretarie con un calendario e potranno scegliere il momento migliore. Poi lì verranno organizzati dei gruppi di circa 25 persone che saranno accompagnati da quelli che noi chiamiamo ciceroni, ovvero accompagnatori che spiegheranno la mostra, che sono tutti assolutamente volontari. Abbiamo circa 200 ragazzi, per lo più giovani, che si sono formati.
Voi fate parte del coordinamento regionale di Senza Atomica, ma siete anche responsabili e dirigenti del comitato regionale buddista Soka Gakkai. Perché i buddisti hanno questa predilezione per questo tema? Da dove nasce?
Allora, l'impegno della Soka Gakkai per il disarmo nasce nel 1957, quando il secondo presidente della Soka Gakkai, Josei Toda, nello stadio di Yokohama, di fronte a 50.000 giovani, fece quella che poi passò alla storia come un'importantissima dichiarazione contro gli armamenti nucleari, e dove affidò ai giovani il testimone di realizzare una volta per tutte questo obiettivo, ossia del totale annullamento, annientamento di queste che sono le armi nucleari, perché i giapponesi poco più di 10 anni prima avevano vissuto sulla propria pelle quello che era questo male che si dichiara in maniera assoluta, cioè un ordigno che per la prima volta era in grado in un solo colpo di uccidere ben 50.000 persone a Nagasaki, 70.000 persone a Hiroshima, e creare effetti che tutt'oggi i sopravvissuti vivono sulla loro pelle e hanno vissuto per generazioni. Perciò questo testimone negli anni seguenti è stato preso dal terzo presidente della Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, da prima in Giappone e poi in tutto il mondo ha portato questo testimone che fino ad oggi arriva a Cagliari con questa mostra che mira a il perché di questa mostra è ottenere un trattato entro il 2015 che metta al bando le armi nucleari. Perciò alla fine della mostra, dopo questo percorso, chiediamo alle persone di apporre una firma, perché alla fine del percorso che la mostra va in Italia, ci vogliamo presentare dal Presidente della Repubblica, che nel 2011 conferì la medaglia per l'alto valore sociale alla mostra, ed è affermare che milioni di persone sono contrarie agli armamenti nucleari e quindi premere sulle autorità governative affinché coi trattati addivengano a questa soluzione.
Roberta, raccontaci della comunità buddista a Cagliari, dove vi incontrate, quanti siete e come è nata la comunità buddista a Cagliari?
La comunità buddista a Cagliari è nata all'inizio, proprio nel 1980, è arrivata la prima persona che è stata convertita, tra virgolette, usiamo questa parola, da sua sorella che viveva a Firenze, che è la città dove si è propagato più rapidamente, diciamo, il buddismo in Italia. Poi si è diffuso soprattutto, eravamo tutti molto giovani, ero tra questi pionieri di quegli anni, tutti molto giovani, non è che avessimo una grande consapevolezza di cosa stavamo facendo, ma diciamo che grandi benefici ottenuti anche da questa pratica ci hanno permesso poi proprio di portarla avanti e di svilupparlo proprio come vero e proprio appunto movimento religioso. Adesso siamo circa 2600 membri in tutta la Sardegna.
Ecco, dovendo spiegare in sintesi appunto il buddismo, come faresti, cosa diresti a chi ci ascolta e non sa nulla del buddismo?
Veramente mi chiedi di fare un MP3 su un argomento vastissimo per usare termini tecnologici. Ma direi che il buddismo è una religione, qualcuno sostiene che sia una filosofia, ma insomma poi ognuno è libero di pensarla come crede, ma non è questo il contesto in cui entrare in merito. Sicuramente offre una pratica concreta per risvegliare quella che si chiama la dignità della propria vita, è proprio risvegliarsi veramente alla potenzialità della propria vita, per cui diciamo che uno come se si risvegliasse veramente alla parte migliore della propria umanità, e anche la pratica buddista proprio consente anche di sviluppare, proprio di aprire la vita e sviluppare anche un grande senso di compassione verso gli altri, e si esce davvero da una concezione egocentrica della vita e si riesce veramente a sentire l'interazione con l'ambiente. Questo qui è anche uno dei motivi per cui tante volte le persone ci pongono anche la domanda: ma voi buddisti cosa ve ne frega di occuparvi del nucleare? Cioè, a noi ci interessa perché l'interazione tra la nostra pratica, gli altre persone che vivono con noi su questo pianeta, tutte le problematiche che le comportano ci riguardano direttamente, perché siamo tutti, qualunque cosa crediamo, facciamo parte della stessa famiglia umana. Certo. Sicuramente la pratica buddista, diciamo che sviluppa molto la vita in questo senso.
Sebastian, tu come ti sei avvicinato al buddismo? Qual è la tua esperienza? Se si può raccontare.
Caspita, la mia esperienza per quanto riguarda il buddismo inizia 11 anni fa. Accadde per caso, perché degli amici mi invitarono ad una riunione. Infatti noi ci riuniamo in contesti molto familiari, molto piccoli, per sperimentare e per raccontare quello che è la pratica nella vita quotidiana. Perciò avevo 19 anni, preso in un turbinio di tutto quello che può riguardare la vita di un poco più che adolescente. E la seconda volta che mi invitarono andai. Cioè, ciò che mi colpì tra le altre cose, a parte la filosofia che è bellissima, però mi colpì molto lo stato vitale delle persone che incontrai. Sentivi proprio un senso di purezza in queste persone, che non c'era niente di male. Perciò iniziai a provare, cioè decisi di provare, e da allora, cioè manco a dirlo, la vita cambiò radicalmente. Decisi di iscrivermi all'università, di portare avanti questo percorso e avere più fiducia in me stesso e realizzare i miei scopi. La sensazione, perché poi è tutto a livello di sensazione, oltre agli scopi e agli obiettivi personali che si raggiungono ogni giorno, è proprio questo senso di pace rispetto alle cose che accadono. Quindi, cioè, si attinge veramente a questa porta della vita, che magari si rischia di non aprire mai nel corso della propria vita, però questa porta, la quale all'interno contiene questa forza al quale tutti noi possiamo attingere. Cioè, questo mi pare il beneficio più grande che abbiamo avuto alla pratica.
Sebastian, torniamo alla mostra Senza Atomica. È stato difficile portarla a Cagliari, una mostra abbastanza, come dire, impegnativa, anche abbastanza grande, tanti pannelli. Quanto è stato difficile?
Guarda, ci siamo per fortuna mossi con molto anticipo. Il comitato è partito a febbraio, quindi ci stiamo lavorando più o meno da un anno. La cosa più importante è stata sicuramente la raccolta dei fondi, perché noi della Sokagakkai ci mettiamo le forze, l'intelletto, lo studio, però abbiamo chiesto un sostegno a quello che è proprio il tessuto socio-economico della città, della provincia, che con grande sorpresa, in un momento di crisi come questo, si è mostrato sensibile al problema. Quindi grazie a loro abbiamo potuto sostenere i costi del trasporto e tutti i costi che ineriscono una mostra come questa e poterla portare a Cagliari. In più ci siamo mossi con le scuole, abbiamo fatto tantissima, diciamo, pubblicità, e anche le scuole hanno risposto col numero che ho citato prima, con più di 3.000 adesioni fino ad oggi.
Roberta, poi c'è anche il problema della Sardegna, lo abbiamo accennato prima, ci sarà appunto sabato pomeriggio un dialogo a più voci su disarmo nucleare e prospettive per la Sardegna. Le prospettive per la Sardegna purtroppo non sono buone, perché quando si parla di servitù militari sembra che il tempo si sia fermato inspiegabilmente ai tempi, al periodo della Guerra Fredda.
Ma devo dire che ho incontrato personalmente l'ingegner Codonesu, sindaco di Villa Puzzu, e contrariamente a quello che potevo aspettarmi, anche per come i media anche in genere presentano il problema di Quirra, ho riscontrato che lui invece è molto più ottimista e vede molto più possibilista rispetto proprio alle prospettive di sviluppo per la Sardegna. E infatti uno dei punti anche che lui metteva in evidenza era proprio una cattiva informazione proprio rispetto, una cattiva informazione soprattutto di carattere scientifico, proprio rispetto ai dati dell'inquinamento, rispetto realmente alle aree coinvolte. Questo è uno dei motivi per cui l'abbiamo voluto invitare, perché comunque lui ha proprio questa prospettiva molto positiva rivolto in avanti, e pensiamo che sia un messaggio molto importante da dare. Infatti lui, un suo desiderio era proprio parlare della Sardegna come isola di pace.
Chi volesse in conclusione mettersi in contatto con la comunità buddista di Cagliari, come può farlo?
Può chiamare al nostro centro culturale, il numero è 070 55 42 32, oppure comunque noi ci troviamo in via Legnano numero 21 a Pirri, il centro culturale è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 21.30, o può anche recarsi lì, insomma.
Ricordiamo anche gli orari della mostra allestita alla fiera Senza Atomica.
Allora, gli orari della mostra sono, spero di non sbagliare, perché Sebastiano mi corregge, dilli tu che sei più preciso.
Vediamo se li troviamo, eccoli qua.
Allora, gli orari della mostra sono questa: dal 2 al 12 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dal 13 al 15 dicembre, dalle 9 alle 20, dunque orario continuato. Dal 16 al 19 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. E dal 20 al 22 dicembre, orario continuato, dalle 9 alle 20. Così sembra un po' complicato. Possiamo dire che facciamo sempre l'orario spezzato, però nei fine settimana facciamo l'orario continuato.
Roberta, vuoi aggiungere?
Sì, vorrei concludere con una cosa, un'altra informazione che purtroppo abbiamo comunicato a metà perché stiamo ancora definendo i dettagli. Comunque la Senza Atomica si concluderà con un altro evento, probabilmente nel nostro centro culturale, siccome il tema della mostra è Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari, e siccome ci fanno questa domanda, ma perché la religione, cosa c'entra la religione? Siccome siamo convinti anche sull'onda anche di quello che sta proponendo anche Papa Francesco, con cui siamo profondamente in sintonia, che in questo momento storico è veramente importante il dialogo tra le religioni, trovare proprio i punti in comune, nulla differenze, terremo una conferenza dal titolo tratto da una frase di Gandhi: la forza dello spirito degli esseri umani è più potente delle bombe atomiche, dove faremo proprio una tavola rotonda, buddisti, musulmani e cristiani, abbiamo scelto solo tre religioni per questioni organizzative perché poi diventava troppo complicato, dove discuteremo veramente come la trasformazione dello spirito, che ruolo può avere nel processo di pace.
Grazie a Roberta Ramu e a Sebastian Porcu, che fanno parte del Comitato Senza Atomica e del Comitato Regionale Buddista Soka Gakkai. Grazie per essere stati
grazie
ospiti di
grazie,
Radio X.
Grazie a te.
You said everybody free, what you gonna do about me? Don't wanna be treated like some poor grateful clown, I'd rather go back in the sweet underground. I can tell the time by the color of my skin, and I know my neighbor, cause he's the one. Yes, he's the one turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Handbags, toupees, lost legs and fingernails, the black market eats up all your fears. The chances, the offers, no salvation, no regrets, no pool, no pants, no cigarettes, just non-stop discotheques in the sex elites. There's no name, there's no name. Make movies of their own, playing their dolls' records and pretending to the stone. Trying to have a broadcast that wasn't authorized, incident for the revolution. With one head for business, another for good looks, until they started arriving with their rubber aprons and their butcher's hooks. There's no name, there's no name. There's no name, there's no name. There's no name.
loves you again and again.
Ultima parte di Extra Live, terzo ospite di oggi è Gianfranco Murtas, che è tra gli organizzatori, l'ispiratore di un incontro che ci sarà domenica alle 17 a Cagliari al Teatro di Sant'Eulalia, Vico Collegio 2, dedicato alla memoria di Don Efisio Spettu, un sacerdote molto conosciuto e molto amato a Cagliari, che è scomparso lo scorso 14 luglio, e tante persone che lo hanno incrociato nella sua esistenza lo ricorderanno. Ben trovato Gianfranco. E quando hai conosciuto tu Don Spettu e qual è stata secondo te la sua azione più importante, insomma, in cosa ha inciso maggiormente nella Chiesa cagliaritana?
Personalmente l'ho incontrato nell'81, presentatomi da amici. Lui era reduce dalla prima fase, diciamo, di vita della comunità di San Rocco, che anche io ho frequentato per diverso tempo, anche se saltuariamente, ma comunque in quell'anno, l'81, nell'autunno, collaborando io con la emittente televisiva La Voce Sarda, realizzai anche con lui una serie di trasmissioni. E il titolo di queste trasmissioni era Vagabondo, peraltro dovresti anche ricordare tu,
certo,
perché anche tu
eravamo lì già, insomma, bambino, già in quegli anni,
bambino
già si bazzicava
di 11 anni. Facevi gli stacchetti tra servizio e servizio.
Certo.
E l'ultima rubrica di questo programma, che andava appunto sulla Voce Sarda, era il gospel, era il commento al Vangelo della domenica successiva, dato che la trasmissione andava in onda il sabato e poi con replica la domenica. E organizzammo proprio con tutto il gruppo di San Rocco la sequenza degli interventi, fra gli altri con Don Spettu, mi piace ricordare in particolare alcuni, cioè Salvatore Loi, uno storico importantissimo, al tempo cristologo della facoltà di teologia, Andrea Portas, prete operaio di Sant'Elia, Ettore Cannavera, che appunto ha una sua notorietà oggi anche.
La comunità di San Rocco era una comunità che nasceva proprio dal concilio, affondava le radici nel concilio.
Certo, una comunità fondata nel 78, che aveva questa sua vocazione speciale, fra le altre naturalmente, che era quella dell'accoglienza del recinto di Santa Grazia e anche di quelli che la Chiesa ufficiale respingeva. In particolare era emergente allora il fenomeno dei preti che lasciavano il ministero attivo per ragioni le più varie, frequentemente perché puntavano a una vita familiare, coniugale, e quindi, non aspettando molto spesso la dispensa vaticana, sposavano civilmente, e questo fatto li metteva fuori dalla benevolenza non solo delle alte gerarchie, molte volte anche dei pari grado, chiamiamoli così, dei confratelli che avevano questa interpretazione molto singolare del Vangelo, che era quello di respingere i fratelli in difficoltà o i fratelli che procedevano per nuove frontiere.
Ecco,
di vita.
Che tipo di prete era Don Spettu?
E quindi Don Spettu era un po' il collante di questa comunità. Bisogna dire che precedenti a questa esperienza di San Rocco, cioè della comunità dell'accoglienza, che poi è la comunità anche che ha promosso, fra le altre cose, anche la scuola popolare, sia per l'alfabetizzazione degli extracomunitari, sia perché i nostri ragazzi che avevano lasciato gli studi potessero riprenderli. Alcuni di questi sono poi anche arrivati alla laurea. Dico, ma prima di San Rocco, Efisio Spettu aveva bazzicato per altri gruppi, e lui da quando è stato ordinato sacerdote, anzi già da seminarista, da chierico, frequentò il gruppo e animò il gruppo degli Amici degli Ansegnani. Nell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari esiste una piccola comunità di ansegnani, che si è dimezzata proprio
per chi non lo
scorsi.
Sapesse, sì, gli anziani sono i lebbrosi, insomma,
certo, proprio
malati di lebbra.
Antonio Aste è morto novantenne, lui che era il diciamo l'anziano del gruppo, è morto proprio avanti ieri.
Però sono anche altre le esperienze di Don Spetto: Unitalsi, Consiglio Presbiteriale, Seminario Diocesano, Seminario Regionale, poi Liceo Dettori e poi l'ospedale oncologico anche.
Sì, l'ospedale oncologico cominciò già già nell'84, la prima fase, poi riprese successivamente. Ma tutte queste attività si sono intrecciate, diciamo. Diciamo che Efisio Spetto si è rivelato elemento aggregante, forse perché anche gioioso, forse perché anche vitalista. Da seminarista lui era un grande, un importante giocatore di calcio, era
questo è sempre un elemento che sì, riunisce,
sì sì, potente. Poi era intonatissimo, quindi la sua voce era una melodia splendida, e quindi quando la messa veniva diffusa, anche adesso sto pensando all'oncologico in particolare, nelle stanze di degenza, a quei malati che stavano male, arrivava un messaggio che era un messaggio, era più di una medicina, ecco, per dire. Quindi gli anziani e l'oncologico fanno parte di un unico percorso, diciamo, dentro il quale poi si sono inseriti anche altri interventi, soprattutto nel mondo, diciamo, educativo, sia al liceo sia al seminario diocesano e in quello regionale.
Prima parte di Extra Live di oggi, siamo insieme a Gianfranco Murtas, che guiderà domenica a partire dalle 17, una serata in ricordo di Don Efisio Spetto, un sacerdote importante per la Chiesa cagliaritana. Ne stiamo ripercorrendo i passi. Gianfranco, Don Spetto è stato anche un importantissimo formatore di sacerdoti, perché è stato appunto a capo del seminario regionale, ma come metteva assieme questo suo incarico istituzionale con l'idea anche di prete del dissenso? Era un prete del dissenso come quelli che sono venuti fuori dal concilio? Che rapporto aveva con le gerarchie?
Ecco, intanto i fatti, lui proprio appena ordinato sacerdote nel 63, il 29 giugno del 63, cominciò a svolgere l'attività di direttore spirituale del seminario diocesano di Cagliari, questo fino al 70. dal 71 al 77 fu chiamato al seminario regionale. È una fase importante della storia della chiesa sarda questa, perché il seminario regionale stava da 44 anni a Cuglieri. I gesuiti poi decisero di abbandonare la direzione del seminario e trasferirono la facoltà teologica a Cagliari, e quindi anche il seminario dovette venire a Cagliari, affidato però ai vescovi e non più ai gesuiti. E in quel contesto il cardinale Baggio, che era l'arcivescovo di Cagliari e il presidente anche della conferenza episcopale sarda, chiese a lui, che in quel tempo studiava a Roma, era andato a studiare a Roma, collaborare con Monsignor Alberti, che fu proprio allora incaricato del rettorato del seminario regionale di Cagliari. Collaborò per 7 anni dunque nel seminario regionale come animatore. Tornò come rettore in prima persona dunque nel 92, incaricato da Monsignor Alberti, nel frattempo diventato, dopo che vescovo di Spoleto e Norcia, arcivescovo di Cagliari. Quindi dal 92 al 2006 Don Efesio Spettu è stato rettore del seminario regionale. Quindi lui è un grande formatore di preti, diciamo. E come si sposa questo con il fatto della sua libertà anche di opinione, come egli sempre l'ha espressa, e che ha fatto dire a qualcuno, o ha fatto credere a qualcuno, che egli fosse un prete del dissenso? Egli non era un prete del dissenso, egli anzi era un prete di comunità, tutto il contrario. Però intendeva il fare comunità, o fare comunione meglio ancora, con uno spirito di libertà, quindi conferendo alla comunione tutto quel tanto di spirito critico, problematico, che diventava una ricchezza e non un impoverimento e non un affronto.
Ci sono dei sacerdoti oggi a Cagliari che secondo te possono, come dire, raccogliere l'eredità di Don Spettu sotto questo aspetto?
È difficile da dirsi, diciamo. Spettu era un unico, ciascun altro riproporrebbe se stesso, non potrebbe che riproporre se stesso, proporre se stesso, e non un replay di Don Spettu. Concretamente adesso si pone il problema per San Rocco, proprio la comunità di San Rocco deve decidere intanto se proseguire la sua attività senza più questa funzione di coordinamento e di impulso, di guida di Don Spettu, e in secondo luogo se accompagnarsi e da chi farsi accompagnare dal presbiterio cagliaritano. So che l'arcivescovo Miglio è stato recentemente, devo dire, il secondo vescovo in 35 anni di vita della comunità di San Rocco, vescovo di Cagliari che va a San Rocco. C'era andato Monsignor Tidia quando era vicario generale di Cagliari, vescovo ausiliare, adesso ci è andato Miglio proprio 10 giorni fa, e il problema si è posto. C'è qualche candidatura, c'è qualche idea. Spettu è insostituibile in quanto Spettu, questo non vuol dire che non possa esserci un prete all'altezza anche lui. Temporaneamente si avvicendano nella guida delle liturgie Don Cannavera e Don Marcolai, entrambi grandi amici personali di Don Spettu e amici anche della comunità della quale hanno anche fatto parte, ecco, in alcuni anni.
Gianfranco, in conclusione, come si svilupperà la serata di domenica? Chi parteciperà, ricordiamo, a partire dalle 17 al Cineteatro Sant'Eulalia a Cagliari?
Ma questa serata l'abbiamo pensata come una alternanza di testimonianze dei settori di lavoro di Don Spettu, testimonianze molto brevi, abbiamo dato così un indirizzo per i 3 minuti, quindi dalla pastorale Anseniani all'Unitalsi, a San Rocco, al Consiglio Presbiterale di cui è stato segretario anche per molti anni, al seminario sia diocesano che regionale, al Dettori, ci saranno due ex allievi dei Dettori, oggi professionisti anche importanti, e infine l'oncologico. Ecco, si alterneranno a queste testimonianze alcuni filmati di Don Spettu, che appunto registrai, come ho detto all'inizio, in quella trasmissione della Voce Sarda dell'81, e alcune letture da un libro molto molto bello, Maria Donna dei Giorni Nostri,
di Don Tonino Bello,
Don Tonino, sì. Bello, vescovo di Molfetta, che era uno dei referenti. E aggiungeremo a questo al quattro composizioni poetiche in cagliaritano di Franca Ferraris Cornaglia, che fu grande amica di Don Spetto e fra le più importanti, più generose collaboratrici sia della comunità di San Rocco con la scuola popolare Monsignor Romero, sia anche dell'Unitalsi. Scrisse, è notissima come poetessa in parlata cagliaritana, e quindi aggiungeremo agli onori doverosi a Don Spetto anche gli onori a lei, e che poi riproporremo l'anno prossimo con una serata tutta dedicata all'attività poetica di Franca Cornaglia.
Grazie a Gianfranco Murtas, vi ricordo l'appuntamento per chi fosse interessato. Don Efisio Spetto, prete nostro, amico nostro, in ricordo di questo straordinario sacerdote scomparso lo scorso 14 luglio, l'appuntamento è per domenica alle 17 al Cineteatro Santa Eulalia. L'appuntamento invece con Extra Live per mercoledì prossimo. Vi ricordo anche la replica domani dopo le 10, dopo Buongiorno Cagliari. I programmi oggi giovedì alle 22, Cinematica con Gianmarco Diana. Grazie a Davide Cabras, la parte tecnica, a Davito Biolchini, grazie per l'ascolto. State con Radio X.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.